Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se ti sta per arrivare un grande pericolo che ti rovinerà totalmente la vita e qualcuno ti avverte in anticipo e ti spiega l'unico modo sicuro per evitare il pericolo, converrebbe ascoltarlo? Converrebbe seguire il suo avvertimento? Assolutamente. Assolutamente converrebbe ascoltare l'avvertimento. È un'immensa benedizione ricevere un avvertimento di un pericolo che sta per arrivare quando quell'avvertimento ci permette di evitare il pericolo. Per esempio, se tu sei in un posto, non perché tu sei malvivente, ma è posto a leggi ingiuste, e se le autorità in quel luogo ti scoprono, magari tu sei un credente in un paese musulmano, e se ti trovano, ti danno tante botte e ti buttano in prigione per la vita, e qualcuno ti avverte che hanno saputo di te e stanno venendo, ma è fuori, quindi hai tempo di scappare e qualcuno ti avverte. C'è tempo di scappare, nasconditi, non ti troveranno. Saperlo è una bella cosa, ma ti porta beneficio solo se agisci in base a quello che sai. Se tu sei, grazie a Dio che mi hanno avvertito per tempo, e resti lì, non ti giova nulla. Ricevere un avvertimento così è una grazia, ma ti porta del bene solo se agisci in base a quell'avvertimento per evitare il pericolo. Allora, la vita è piena di tanti pericoli, di tanti tipi diversi, e spesso Dio ci dà avvertimenti per farci evitare i pericoli. Un buon padre, buoni genitori avvertono i figli, mi raccomando, quell'aspetto di carattere ti porterà problemi nella vita, quella mancanza di impegno, quell'impulsività, quel lasciarti influenzare dagli altri, ti porteranno problemi. Quelli sono avvertimenti preziosi, ma portano beneficio solo se vengono ascoltati. Sapere in anticipo di un pericolo in modo da essere pronti a prepararti per affrontare il pericolo o scappare dal pericolo è una grande benedizione. Però è anche una grande stoltezza ricevere un avvertimento e non agire per prepararti o per scappare. Quello è stoltezza. Che tristezza, che stoltezza quando qualcuno viene avvertito, ignora l'avvertimento, non si prepara, non scappa, dipende da cosa, e arriva là, il pericolo, la sciagura, e ne soffre terribilmente le conseguenze. Questo è triste. Genitori ricevono avvertimenti: senti, mi raccomando, il tuo modo di camminare, il tuo modo di vivere, stai seminando male. E non ascoltano. E poi hanno anni di vedere i loro figli adulti vivendo male e sapendo questo perché non ascoltavo gli avvertimenti. Quanti rimpianti ho sentito da genitori. Sapevo e volevo, ma mi sono lasciato andare. In un certo senso non c'è stoltezza più grande che non seguire, agire in base agli avvertimenti che Dio ci dà. Allora, negli anni ho conosciuto tante persone che hanno ricevuto da Dio tramite altri di solito, avvertimenti di grandi pericoli che stavano davanti a loro. E Dio gli ha spiegato come agire, cosa fare, cosa cambiare. E non hanno fatto. Non si sono umiliati. E hanno sofferto tante, tante conseguenze brutte che erano tutte evitabili. La loro sofferenza certamente era grave, ma forse il dolore più grande che avevano non era la sofferenza. Qual era un dolore ancora più grande? Sapere che avrebbero potuto cambiare via. Cioè, la sofferenza, se non ho nessun controllo, solo mi arriva, è difficile. Ma se io so che Dio mi ha avvertito ripetutamente e non ho dato retta, quante volte mi ha parlato? Sì, è vero, ma non mi sono umiliato per abbracciare. Quel dolore è più grave del dolore della prova, della cosa brutta che succede. Certo, la vita è piena di tanti grandi pericoli che possono portare grandi male, ma c'è un pericolo che supera tutti gli altri in assoluto. Tutti i pericoli terreni al massimo possono provocare la morte fisica, il peggio. Ma c'è un pericolo molto peggio che solo la morte fisica. E Gesù ci avverte di questo pericolo dicendoci di non avere timore di chi può uccidere il corpo, piuttosto di avere i timori di Dio che può fare molto peggio che solo uccidere il corpo. Leggo le parole di Gesù in Matteo 10, 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. La morte fisica non è la cosa più terribile. La morte fisica arriverà a tutti. Non arriverà prima del tempo stabilito da Dio. Però c'è un pericolo molto terribilmente più terribile della morte, infinitamente più terribile della morte fisica, ed è arrivare al giudizio finale davanti a Cristo senza il perdono. Per sentire la sentenza di essere gettato nella genna qui, nel lago di fuoco e zolfo, per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. La Bibbia ci avverte del giudizio finale ripetutamente. Ripetutamente. E sapete perché? Perché Dio ci avverte ripetutamente del giudizio? Cosa vediamo del cuore di Dio? Che Dio a uomini peccatori continua a spiegare del giudizio ed esortarli a ravvedersi. Vediamo il cuore di Dio, la bontà di Dio, l'amore di Dio. E per rispecchiare Dio tocca a noi di condividere questa notizia con tutti, senza vergogna, senza timore. È il messaggio di salvezza. Allora, guardiamo insieme un brano in cui Gesù stesso ci esorta ad essere pronti per il suo ritorno. Questo è Luca, capitolo 12, dal versetto 35, andremo, Dio volendo, a 48. E inizio leggendo Luca 12, 35, in cui Gesù dice quello che ripeterà più volte, ci esorta ad essere sempre pronti. E usa due esempi come simboli per spronarci ad essere sempre pronti. Leggo Luca 12, 35. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Questi due atti, lombi cinti, lampade accese, rappresentano uno che è fisicamente pronto per quello che arriverà. Ed è un simbolo esortandoci ad essere spiritualmente pronti per quello che arriverà. Vi spiego questi esempi. Allora, al tempo della Bibbia gli uomini portavano spesso un vestito, una toga lunga, un vestito che andava dalle spalle giù alle caviglie. Intorno alla cintura, intorno alla vita avevano cinture di cuoio o di stoffa. Allora, questa lunga veste andava bene per camminare lentamente, ma se tu dovevi lavorare o se tu dovevi correre o combattere, non potevi, ti inciamperesti le gambe in queste veste lunghe. Perciò, se dovevi lavorare, dovevi prendere giù, tirare su e mettere dentro la cintura, cingere i lombi. Così il vestito era tutto qui, ammucchiato intorno alle cosce, le gambe a quel punto erano nudi dalle cosce, metà gambe in giù, potevi correre, potevi combattere senza ostacoli. E quindi, quando vedevi arrivare un potenziale pericolo, un nemico, tu dovevi cingere i lombi per essere pronto a qualunque cosa che poteva arrivare. E questo era un termine che troviamo spesso nella Bibbia, cingere i lombi, a volte troviamo cingere i lombi della mente, essere pronto per qualunque cosa. La Bibbia descrive in Ebrei 12 la vita cristiana come una gara da correre. Allora, se devi correre la gara, deve essere con i lombi cinti, non lasciare ostacoli, quello che potrebbe inciamparti o rallentarti. E quindi, con quello, i vostri lombi siano cinti. Togli ogni ostacolo, togli qualunque cosa che potrebbe ostacolarti o rallentarti nella corsa, nella battaglia contro il peccato. E poi, tenete le vostre lampade accese. All'epoca non c'erano mica illuminazione pubblica. E se tu volevi luci, dovevi portare tu una lampada. Se dovevi camminare di notte attraverso i campi o per arrivare nel prossimo paese o per scappare da un pericolo in mezzo alla campagna, per non cadere, dovevi avere una lampada. Le lampade erano di olio. E ci voleva tempo per preparare, aggiustare il lucignolo. E non era che tu accendevi come noi in un interruttore, una torcia lo accendi. No, ci voleva tempo. Dovevi essere sicuro di avere olio nella lampada. Ricordate la parabola delle 10 vergini? Che 5 mancavano olio. E quando è arrivato all'ultimo momento, senza preavviso, lo sposo, non erano pronti con le lampade accese, non potevano entrare. Ed era troppo tardi. Quindi le vostre lampade siano accese, sempre pronti, sempre con olio. E anche qui è un simbolo di vivere sapendo: non so quando Cristo ritornerà, perciò resto sempre pronto, sempre con la mia vita pronto per Lui, senza dover vergognarci. Questo è come dobbiamo vivere. E Gesù inizia questo insegnamento con questi due esempi che in quell'epoca erano tutti e due chiarissimi. Quindi Gesù inizia questo brano con questa esortazione. Ed è un'esortazione ad essere pronti per il suo ritorno. Vi ho detto di questo nostro amico che domenica scorsa, la mia età, stava benissimo di salute, un uomo che faceva i suoi esercizi, mangiava sano, non era obese, in ottima salute. Pum, muore. Così. Completamente non aspettata. Non sappiamo quando finirà il nostro tempo qui. Oppure che Gesù ritorna e blocca tutto per tutti. Non sappiamo. E Gesù ci sta esortando. Poi va avanti con i versetti seguenti, riprendo da 35 a 40, voglio leggere, per darci una specie di parabola, per esortarci ad essere pronti per il suo ritorno. Leggo da 35 a 40. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese, e siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritornano dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Questo brano è una forte esortazione da parte di Gesù per noi di essere sempre pronti per il suo ritorno, tutti i giorni. Ci dà un esempio di un Signore che è via alle nozze e i suoi servi devono essere pronti per Lui in qualsiasi momento. Non sanno a che momento arriverà, ma devono essere pronti. Il punto importante, non sanno quando arriverà. Ma quando arriva, non c'è tempo di prepararsi, devono essere già pronti. E c'è una cosa meravigliosa qua, avete visto? Ma perché? È troppo grande! Perché? Perché cosa dice? I servi che saranno pronti sono beati. Non c'è nulla di paragonabile a essere beati. Tutti gli uomini vogliono essere beati, anche se non lo dicono in quei termini. Tutti cercano di essere benedetti. Che usano i termini o no, vogliono questo. Chi cerca in una vita con meno problemi. Io non voglio soldi, non voglio quello, voglio solo meno problemi. Quello è cercare benedizioni. C'è chi cerca in più soldi, che ci cerca nella compagnia. C'è chi cerca la benedizione nell'avere la famiglia vicino a te. Soprattutto donne, ma io voglio solo la mia famiglia. C'è chi cerca nel successo, nei piaceri, in avventure, in viaggi. Si cerca una vita benedetta. Ma il problema è che tutte quelle cose sono belle, certi sì, di più di altri, ma nessuno di quelle può benedire il cuore a fondo. Le benedizioni vengono veri da Dio e Gesù sta parlando di essere veramente benedetti, non con benedizioni terreni che passano, ma veramente benedetti, benedetti dal Signore che arriva. Gesù parlerà fra un attimo della punizione per chi non si prepara, ma prima di parlare della punizione parla della benedizione per chi vive aspettando Cristo. Dio ama benedire. Dio è pronto a benedirci se vogliamo le sue benedizioni. E qua Gesù spiega con questo esempio che la benedizione arriva quando noi viviamo in attesa di Cristo. Quante persone vivono cercando le benedizioni, cercando di avere meno problemi, cercando successo, cercando di tenere la famiglia stretta, cercando quello in cui cercano le benedizioni, cercando di far stare più buono il marito o la moglie, cercando benedizioni da sé. No, la benedizione arriva quando noi viviamo cercando Cristo, vivendo per il suo ritorno. E poi è Dio che benedice. È Dio che benedice. Notate che Gesù usa termini come essere vigilanti, vigilanti. Dio ci comanda ad essere vigilanti, aspettando il ritorno di Cristo, vigilanti. C'è qualcosa nella mia vita che non va se Lui torna adesso? C'è un atteggiamento? Ci sono pensieri? C'è un comportamento? C'è il modo che sto trattando altri che non andrebbe per Cristo? Prima vedi tutto. E secondo, può arrivare adesso. Il mio modo di fare, mi sto vergognando di Cristo? Sto dicendo no, non ho tempo di fare quello che mi dai da fare? Sto mancando di amare qualcuno che per me è difficile perché non sto pensando alla compassione di Dio nei miei confronti? Essere vigilanti vuol dire non lasciare qualche campo della vita, ma essere attento in tutto, vigilante, pronto. Dobbiamo essere vigilanti perché Cristo può arrivare in qualsiasi momento, oppure possiamo noi finire la vita qui in qualsiasi momento, come il mio amico domenica scorsa. Una cosa incredibile è quello che Gesù dichiara nel versetto 27, leggo ancora: beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando Egli verrà. In verità vi dico che Egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed Egli stesso si metterà a servirli. Qua Gesù ci sta insegnando che quando Gesù ritornerà, quei credenti che sono attivamente aspettandolo riceveranno l'immenso onore di essere onorati e curati da Cristo stesso. In qualche modo che per me è troppo grande da comprendere, non è che capisco questo, nel senso di cosa vuol dire in dettaglio, non lo so. In qualche modo chi vive per Cristo, chi vive aspettando Cristo, desiderando Cristo, amando il ritorno di Cristo, quel credente sarà onorato da Cristo stesso quando Cristo ritornerà. Il mondo offre onore che in realtà non vale, l'onore degli uomini non vale, in più non dura. Cristo sta parlando di ricevere onore da Lui, che dice: siediti, ti serverò io. Un onore che vale è un onore eterno. E questo a chi? A chi vive vigilante, desiderando il ritorno di Cristo e vivendo per quello. Versetto 38, Gesù ci fa capire ancora che bisogna essere sempre pronto, si sta ripetendo qui, leggo: e se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Se li trova, cos'è la seconda o la terza vigilia? La notte era divisa in tempi stabiliti per le guardie che a turni dovevano stare vegli. La prima vigilia, la seconda vigilia, la terza vigilia. E quindi quando era il tuo turno dovevi stare sveglio, guardare la città, proteggere la città. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia, che per loro sarebbe molto tardi, ma quando è che vieni? Quando è che vieni? Non sanno. Lui sta dicendo, non sanno, ma se lui arriva e li trova pronti, li trova così, vigilanti, aspettandolo, non importa l'orario, quello sono veramente beati. Io voglio essere beato, cosa vuoi tu? Visto che Gesù ci esorta ripetutamente ad essere sempre pronti, cosa vuol dire vivere in modo di essere sempre pronti? Ci esorta qui ad essere pronti. Cosa vuol dire essere pronti? Allora, qualche esempio, vuol dire dimorare in Cristo, che vuol dire riconoscere e confessare i miei peccati. Io non posso dimorare in Cristo con il mio peccato, devo riconoscere e confessare il mio peccato, lasciarlo, abbandonarlo. Questa è la parte fondamentale per dimorare in Cristo. Dobbiamo vivere per la gloria di Dio. Dobbiamo prendere ogni decisione, le decisioni quotidiane, cercando per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Dobbiamo vivere per portare frutto spirituale. Vivere aspettando Cristo vuol dire camminare in santità. Come leggiamo in 1 Giovanni 3, 1 a 3, leggo quel brano, che vuol dire purificare noi stessi, che vuol dire confessare i peccati. Leggo 1 Giovanni 3, 1 a 3, che parla del ritorno di Cristo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Quando viviamo in attesa di Cristo, avremo gioia, sapendo quello che ci aspetta, e ci purificheremo confessando i nostri peccati, come stile di vita, non ogni tanto. E come una donna che aspetta il giorno del matrimonio, lei ci pensa tutti i giorni, si prepara, non vedi l'ora. E come i genitori che hanno un figlio lontano nella guerra e loro aspettano, ricevono un messaggio, un telegramma o uno che arriva che la guerra è finita e dovrebbe tornare sano e salvo. E loro stanno lì aspettando tutti i giorni, non si allontanano dalla casa perché vogliono stare là quando lui ritorna. Tengono il vitello pronto per fare la festa. Tengono la stanza pulita perché non vedono l'ora di vederlo. Questo è il senso di vivere per Cristo. Tenere in mente, vivere per questo, desiderare questo. Alzarmi la mattina desiderando Cristo. Prendere le decisioni perché voglio dare gloria a Cristo nelle scelte di oggi. Perché forse tu tornerai oggi mentre sto vivendo per te. E voglio vivere per te. Per noi mariti vuol dire vivere che Lui ritorna e vede come sto curando, amando, onorando mia moglie. Ed era ecco, così tua moglie poteva vedere il mio amore per la Chiesa. Guardando te, non servono tante prediche alle mogli se vivo il contrario. Ma che assurdo pensare che io devo battere con i bastoni dell'insegnamento quando io vivo quello che non fa vedere Cristo. È la moglie che deve mostrare la sottomissione della Chiesa a Cristo per guadagnare il suo marito anche se non crede. Essere pronto per Cristo vuol dire pensare questo, che Lui arriverà, come sto vivendo? Mi sto lamentando dei problemi di lavoro e lui arriva e sto lì lamentandomi anziché ringraziandolo per la grazia in mezzo alle prove di lavoro o quello che siano le prove. Cioè, io ho prove. Cristo ritornerà trovandomi ringraziando grazie per la tua presenza in queste prove o lamentandomi delle prove. Stiamo capendo cosa vuol dire vivere aspettando Cristo? Gesù va avanti. Vuole veramente metterci in testa l'importanza di vivere pensando a Cristo, quindi 39:40, leggo. Or sappiate questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora, lui sta dicendo, c'è un padrone di casa, sa che c'è un ladro che gira, ma questo padrone non sa quando verrà. Certo, se sapesse l'orario, il giorno preciso, resta in guardia, ma non sa, perciò deve stare sempre pronto. E tu ed io non sappiamo quando finisce tutto. O che Cristo arriva per tutti, o che mi porta via. Tu non sai. Quindi non puoi dire, va bene, il ladro viene giovedì sera, quindi le altre sere posso fare quello che voglio io. No, tu non sai, il padrone di casa non sa. E perciò siate pronti, sempre pronti, in ogni momento pronto. Certo, non essere pronto per un ladro potrebbe provocare grandi danni terreni E Gesù sta dicendo: e non essere pronto per il ritorno di Cristo provocherà grossissimi danni eterni. Ma di nuovo, non capisco il cuore di Gesù. Perché a gente così ribelle, che ha sentito mille volte e ancora spesso non ci vive, così ancora ci esorta. Che amore da non disprezzare. Che pazienza da non calpestare. La pazienza di Dio ti spinge a, così dice Romani, ravvedimento. Signore, perdonami. Non stavo vivendo pronto in questo e quel campo della vita. Perdonami. Nelle prove mi trovavo lamentandomi, non ringraziandoti per la grazia nella prova. Mi trovavo criticando quella persona che mi fa del male, anziché dire: oh, quanto male faccio io. Mi trovavo dando spazio alla carne. Sto vivendo dando spazio al mio orgoglio. Sto vivendo non amando mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Sto vivendo non seguendo la guida del mio marito. Sto vivendo non allevando i miei figli nella monumenta della disciplina di Dio. Signore, perdonami e grazie che mi hai avvertito per l'ennesima volta, e non voglio calpestare quell'avvertimento. Mi ravvedo e mi rivolgo a Cristo. Allora Pietro, spesso Pietro, non capisce, e lui fa una domanda, leggo 41. E Pietro gli disse: Signore, questa parabola la dice per noi soli o per tutti? Cioè, tu stai parlando a tutti di essere pronti o solo a noi? Allora, Gesù non risponde alla sua domanda. È per tutti, ma Gesù non dice, non risponde minimamente alla sua domanda. Perché spesso, ricordate in Giovanni, cos'è 21, quando Gesù stava dicendo: Pietro, mi ami più di questi, e eccetera, eccetera, e pasce le mie pecore, e poi Pietro guarda il giovane, e di lui? Che ti importa di lui? Tu seguimi. Quindi, ma questo riguarda noi o tutti? Pietro, tu sia pronto. E allora lui si rivolge a Pietro e dice, 42, e il Signore dice: chi è dunque quel amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone, arrivando, troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Allora qui Gesù sta parlando di credenti. Amministratore fedele è un credente, perché è stato affidato dei doni spirituali, certe responsabilità per curare altri figli di Dio. Pietro era uno di questi. E anche noi siamo questi, perché ogni credente ha ricevuto da Dio doni spirituali per usare per il bene degli altri. Quindi dare i loro viveri, Colossesi 3, 16, la parola di Cristo abita in voi, copiosamente, tenendo tutto solo per te? No, cosa dice? Istruendovi, esortandovi a vicenda gli uni gli altri, i doni spirituali. In 1 Corinzi 12, 7, sono state date per il bene comune. Chi ha ricevuto un dono lo mette al servizio degli altri, 1 Pietro 4, 10. Allora siamo tutti amministratori, siamo fedeli. Stiamo dando da quello che abbiamo ricevuto per il bene degli altri. Certamente ci sono pastori che hanno responsabilità ancora più grandi, ma abbiamo tutti questa responsabilità. Tu ed io abbiamo responsabilità nei confronti di altri credenti e dovremo renderci conto a Dio per come abbiamo usato quello che abbiamo ricevuto per il bene degli altri. E l'amministratore fedele sarà molto, molto benedetto al ritorno di Cristo. Riceverà un ruolo importante nei beni, nel regno di Dio. Io non capisco cosa vuol dire in pratica, ma so che sarà incredibile. Lo costituirà su tutti i suoi beni, avrà qualche cosa di grande e di meraviglioso da fare per l'eternità. Ma Gesù non solo ci incoraggia come sarà meraviglioso per il servo fedele, ma dà un forte avvertimento per il servo non fedele. Allora qui, usando servo, doulos, sta parlando a tutti, non solo credenti, perché tutti hanno ricevuto da Dio, tutti sono sotto il creatore del mondo. Quindi ogni persona dovrà rispondere a Dio. Notiamo quello che succederà ad uno che non vive fedelmente per il Signore, che serve tutti i non credenti, vivono per loro stessi. Leggo versetti 45 e 46. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio Signore tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Allora, attenzione, quella frase che dice il servo: il mio padrone tarda a venire, è simile a quello che leggiamo in 2 Pietro capitolo 3, quando quello che non credono, i schernitori, parlano del giudizio e loro dicono, leggo quello: prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Queste persone, secondo Pietro 3, le persone nel nostro brano, ma mio padrone è tardi a venire, non hanno in mente che arriverà. Anche se intellettualmente accettano, non ci credono nel cuore, non vivono. Ma lui potrebbe arrivare oggi, per loro non esiste questo. Vivono per oggi non pensando al ritorno di Cristo. Si agitano non pensando, ma se Dio torna in questo istante, mi sto criticando, non hanno timore. Non hanno timore. Poi quando dice che battono i servi, le serve mangiano e si ubriacano, sono solo peccati simbolici. Ma io non faccio quello, ma vivi per te stesso. Il ricco e Lazzaro non dice che si ubriacava o batteva i servi, solo che non aveva amore per il suo prossimo. Quindi non è che dobbiamo dire, ma io non faccio quei peccati, è solo un elenco simbolico, non è un elenco complessivo. Quando non pensi al giudizio, dai spazio alla carne. Quando non pensi al giudizio, dai spazio alla carne. Il punto di Gesù è che il giudizio arriverà. Arriverà quando non l'aspettiamo, e per chi non è pronto, sarà terribile. Chi non è pronto, avendo vero perdono, camminando in santità, chi non è pronto sarà punito severamente, sarà punito, mandato alle sorte degli infedeli, che è il lago di fuoco. Lago di fuoco. I versetti 47 e 48 ci insegnano una lezione molto importante che vediamo ripetutamente nella Bibbia. Leggo: ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Dio non ci dà tanti dettagli che non ci servono. Le cose che Dio non ci spiega, non dobbiamo cercare di indovinare. Questo è importante. Basta credere quello che ci dice chiaramente. Allora, sappiamo che il lago di fuoco di zolfo sarà terribile, sarà tormento, giorno e notte nei secoli di secoli. Quello sappiamo. Quello Dio ci rivela. Però in questo brano impariamo qualcos'altro senza dettagli. Che ci sono livelli di punizioni. Ci sono livelli di punizioni. Allora, la punizione meno pesante e più leggera, forse meglio dire meno pesante, è terribile, è perdere la perdizione, separato da Dio, in tormento giorno e notte per sempre. Non è che allora forse non sarà pesante, no, sarà terribile. E chissà che ci sono livelli, già c'entra fra quelli che sanno di più. Se tu sai che ci sono livelli, tu sei già fra quelli che sanno di più. Perché hai sentito cose dalla Bibbia. In questo brano impariamo, senza dettagli, ma il principio molto forte, Dio è giusto e chi sa di più della volontà di Dio sarà punito di più. Quindi, per esempio, chi sarà fra quelli punito peggio di tutti? Figli di credenti cresciuti in chiesa che non arrivano a Cristo. Sono quelli che saranno puniti quasi più di tutti, perché sanno di più. Sono cresciuti sentendo di Dio da quando erano piccoli e quindi sanno molto di più di altri e hanno una colpa mega più grave. Vogliamo leggere quello che è scritto? Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture. Figli di credenti, cresciuti in chiesa, con guida spirituale in casa, sono quelli che sanno di più. Dobbiamo esortare i nostri figli a capire questo. E dobbiamo valutare, ma io sono un esempio di loro, per loro? Sono un esempio? Va bene le prediche, ma sono di esempio? Valutiamo questo. L'ultima dichiarazione molto importante, lo leggo ancora. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Questo vale per non credenti, questo vale per credenti. A chi riceve di più, più sarà chiesto. Fratelli e sorelle, senza alcun dubbio, a ciascuno di noi in questa stanza molto è stato dato, molto. A noi che siamo credenti è stata data la salvezza. Abbiamo lo Spirito Santo. Ognuno di noi ha una Bibbia per conto suo. Abbiamo la vista, possiamo leggere la Bibbia. Abbiamo una chiesa in cui la Bibbia viene insegnata, purtroppo non è il caso dappertutto. Abbiamo altri fratelli e sorelle nelle nostre vite che non tutti hanno. Quindi abbiamo tutti ricevuto tantissimo. A chi molto è stato dato, siamo noi. Ci sarà richiesto più di quello che sarà richiesto a chi ha ricevuto molto di meno. Ci sono credenti che ricevono molto meno. Noi moltissimo. Se siamo fedeli in quello che abbiamo ricevuto, al giudizio finale, Cristo ci darà di più. Per quello che abbiamo ricevuto è poco, no? In confronto con quello che riceveremo per l'eternità. In Luca 16, Gesù dichiara, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E abbiamo letto prima che lo costituirà su tutti i suoi beni. Sta parlando al giudizio, parlando dell'eternità. Anche qui la Bibbia non ci spiega in dettaglio, ma possiamo capire il principio. Come sto vivendo con quello che ho ricevuto? Io e anche voi ho ricevuto tanto, tanto. Eppure una cosa che ancora non capisco. Ho ricevuto tanto. Quello che ho, quanto viene da me? La conoscenza della Bibbia, i doni spirituali, gli insegnamenti, i fratelli che mi incoraggiano, mi stimolano, mi esortano, quanto viene da me? No, è tutto da Dio, un dono. Eppure Dio mi darà una ricompensa? Mi darà una ricompensa a Lui? Per quello che ho fatto, con quello che ho ricevuto tutto? Questo è il cuore di Dio. E quindi questo brano è una forte esortazione che vale per ogni persona. Ognuno di noi si troverà davanti al giudizio finale, forse molto presto. Ogni persona sarà giudicata. Ogni persona ha l'eternità. Ogni persona ha l'eternità davanti a sé. O con Dio o in tormento. Ognuno di noi ha una vita piena. Piena di impegni, piena di problemi, piena di speranze per cose eterne, ma tutto qui passerà. Gesù Cristo ritornerà. Tutto qui sarà lasciato, dimenticato. Gesù ci esorta ad essere sempre pronti in questa vita, in questo cammino. Ci esorta a vivere tenendo in mente che Gesù sta ritornando. Ci esorta a non lasciare peccato nella vita, perché quello non essere pronto per Cristo. Ci esorta a purificarci, ci esorta a confessare i peccati, camminare in santità, usare i nostri doni spirituali, vivere per il regno. Prendere le decisioni pensando al ritorno di Cristo, cosa posso presentare a Lui? Nel modo che lavoro, nelle scelte di vita di tutti i giorni, nell'uso del mio tempo, come passo il tempo, come mi rilasso, tutto. Voglio vivere per te, voglio vivere per te. Non posso rilassarmi? No, se mi serve, ma cercherò di rilassarmi in modo che mi fa vedere più di Cristo e porto gloria a Lui. O che possiamo vivere con una prospettiva eterna, perché la vita sta finendo. Certamente chi non ha Cristo, essere pronto vuol dire riconoscere di essere peccatori separati da Dio, ravvedersi e correre a Gesù Cristo come l'unico che può salvarmi. La vita finirà forse fra pochissimo, non sappiamo, ma finirà, questo è sicuro. Lasceremo tutto che è qua. Tu stai vivendo per essere pronto se Cristo arriva oggi, nel modo che vivi, nel modo che parli, nel modo che pensi, nelle decisioni. Io immagino che ognuno di noi abbia campi di vita, modi di fare, abitudini che non vanno bene davanti a Cristo. Se questo è il caso e riconosci così, non solo è vero, no, confessali a Dio. E se riguardano altri, confessi anche agli altri. E poi aggrappati al perdono che c'è in Gesù Cristo. Questa è la chiave per vivere, per essere pronti al ritorno di Cristo. Preghiamo. Padre, vedo il tuo cuore qui. Un popolo come noi, quante volte ci hai detto cose che abbiamo trascurato, ignorato, eppure anziché cancellarci dal tuo libro, continui ad esortarci, a ricordarci, a spronarci. E vogliamo prima di tutto dirti grazie, grazie, Padre, ma non vogliamo calpestare, disprezzare questa pazienza. Vogliamo avvalerci di questa grazia che tu ci mostri, esortandoci di nuovo, e vogliamo umiliarci davanti a te. Vogliamo riconoscere qualunque campo di vita in cui non stiamo vivendo per Cristo, in cui ci stiamo dando spazio alla carne, magari lamentandoci o vivendo in modo con muso o non onorandoti o ringraziandoti o vivendo con orgoglio o con concupiscenza o egoismo. Mostrici i nostri peccati, perché in Gesù Cristo c'è perdono. Tu ci hai dato doni, vogliamo essere amministratori fedeli. Vogliamo essere beati. E la benedizione viene per quelli che sono pronti per Cristo tutti i giorni. Oh Padre, come mai che vuoi benedire noi, ma lo vuoi? Questo è il tuo cuore. Aiutaci a camminare nella luce che ci hai mostrato oggi. Per la tua gloria e per il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.